di rivolgere la nostra attenzione alla Sacra Bibbia e leggere con l'aiuto del Signore nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 21. Leggeremo i primi 14 versi. Dopo queste cose, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mar di Tiberiade e si manifestò in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: «Vado a pescare». Essi gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Uscirono e salirono sulla barca, e quella notte non presero nulla. Quando già era mattino, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che era Gesù. Allora Gesù disse loro: «Figliuoli, avete del pesce?» Gli risposero: «No». Ed egli disse loro: «Gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete». Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare, ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti da terra, trascinando con loro la rete con i pesci. Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messo vi su e del pane. Gesù disse loro: «Portate qua dei pesci che avete preso ora». Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro: «Venite a far colazione». E nessuno dei discepoli osava chiedergli: «Chi sei?» sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti. È un testo caro ai credenti, perché ricorda che con Gesù possiamo ancora sperare. Egli, lungo i giorni e la nostra vita, fa sorgere giornate diverse nelle quali noi possiamo realizzare qualcosa di nuovo, di importante, per conoscerlo di più e meglio. Gesù, dopo la sua risurrezione, si era già presentato ad altri discepoli in altre occasioni. Se vi ricordate, la prima volta senza Toma, la seconda volta quando c'era anche il discepolo Toma. E tutti rimasero a Gerusalemme e ogni qualvolta si riunivano e adoravano Dio e pregavano il Signore e si aspettavano che probabilmente Gesù si fosse presentato ancora. Lui non aveva dato nessun appuntamento preciso, ma loro in fede sapevano che egli non li avrebbe lasciati ancora. Certamente possiamo immaginarci lo stato d'animo di questi discepoli, indubbiamente incoraggiati dal fatto che avevano visto Gesù risorto, ma anche con tanti interrogativi. tanti punti di domanda, tanti perché, ai quali non erano in grado di dare una risposta. E Pietro, in questo contesto, matura un'idea, lo abbiamo letto. A un certo punto fa le sue valutazioni, i suoi pensieri diventano parole e manifesta ciò che ha nel cuore. Me ne vado a pescare, o come dice un'altra versione, me ne torno a pescare. Torno a fare quello che facevo prima. Non ci sono più le condizioni per fare ancora qualcosa per Gesù. Vado a pescare. La Bibbia è fonte di vita e credo sia per davvero la parola straordinaria di Dio, perché arricchisce questo evento con dei particolari. Forse ai lettori frettolosi certi particolari non arrivano, ma con voi voglio guardare a qualche particolare. La sua decisione negativa influenzò altri. Molti anche oggi nella Chiesa del Signore hanno l'idea che il loro cammino cristiano, la loro condotta, le loro scelte sono personali, riguardano loro e Dio e nessun altro. Ma non è così. Le nostre decisioni, alquanto pure personali, hanno un'influenza sugli altri. Determinano le scelte di altri. Pietro aveva fatto le sue considerazioni e dei discepoli, nel sentire Pietro esclamare quelle parole, fanno anche loro una considerazione. Veniamo con te. Pensate all'influenza che abbiamo sugli altri, papà, mamme, all'influenza che abbiamo sui nostri figli, che amiamo, e che a volte pensiamo che loro siano chiamati a fare quello che noi diciamo loro, mentre loro sono chiamati a fare quello che facciamo noi. Vogliamo dire agli altri cosa devono fare e non deve interessare agli altri ciò che noi abbiamo scelto di fare. Se dovessimo fare una piccola analisi, dovremmo dire che la nostra scelta o le nostre scelte influenzano gli altri 1 a 6. 1 a 6. 6 discepoli lasciarono Gerusalemme per seguire Pietro in una strada che non onorava Dio. Dio possa concedere a tutti noi stamattina di avere pensieri sani, vagliati e confrontati alla parola. Se Pietro avesse fatto ciò, non avrebbe mai detto: lascio Gerusalemme, me ne vado a pescare. Ma egli non lo fece e la sua scelta influenzò gli altri. La sua decisione negativa influenzò altri 6 discepoli. Io voglio ricordarlo stamattina a tutti noi che senza la presenza di Gesù, del suo aiuto, il loro saper fare, la loro conoscenza, non ha altri sbocchi per loro ma anche per noi. Sfocerà in un fallimento. Pensate a Pietro, che per una vita aveva pescato e lui era convinto di saper pescare e lui era convinto di poter tornare a fare altro e l'avrebbe fatto nel miglior modo possibile, come era nel suo pensiero, nel suo desiderio. Ma Questo non avvenne. Si affaticò tutta la notte insieme agli altri sei fratelli, senza prendere nulla. Ascoltate, niente, in assoluto niente, neanche un pesciolino, niente. E così lo scoraggiamento, la stanchezza, pervadono il cuore, si aggiunge a questo sentimento ormai anche la frustrazione. Non sono neanche più buono a pescare. Gesù non c'è più, non posso essergli d'aiuto, non so fare niente senza Gesù, non ho una visione, non mi ha detto cosa fare in particolare tra le altre cose. Mentre tutti gli altri hanno avuto paura e si sono nascosti, io ho avuto la faccia tosta di andare lì e l'ho rinnegato. 3 volte, pubblicamente, ho detto di non conoscerlo, che tra me e lui non c'era nessun rapporto. Mi vergogno, vado via. Io però ho il cuore pieno di gioia e di entusiasmo, perché benedico il nome di Dio che Gesù non tiene conto né dei nostri pensieri, né delle nostre parole e né delle nostre azioni. E abbiamo letto, ma Gesù si manifestò di nuovo. Quanto sono riscaldato nel cuore quando leggo nella parola di Dio che Egli non lascia a metà l'opera. L'Iddio buono che ha cominciato un'opera buona in noi la porterà a compimento. Si manifesta di nuovo, si prende di nuovo la briga di incontrare un discepolo che andava soltanto screditato e allontanato. Lo aveva tradito. Gesù lo aveva avvisato, gliel'aveva detto, aveva detto stai attento, vedi che le cose non stanno come pensi tu. Maestro, se tutti gli altri ti lasciano, io non ti lascerò. Ma avviciniamoci al testo, al cuore. Scopriamo che accade nella vita di Pietro, di questi discepoli, accade nella vita dei credenti, di avere una notte buia, come quella che ebbero sul mar di Tiberiade. Questi discepoli erano persuasi di poter fare a meno dell'aiuto di Dio e addirittura avevano scelto e considerato che potevano fare a meno di Gerusalemme. Loro tornavano a fare quello che sapevano fare, ma che non avrebbero mai più potuto fare. Perché quando Gesù entra nella vita di un credente, non può essere più messo alla porta. Egli è colui che porta luce, colore, fragranza nella vita degli uomini, che mette uomini e donne nella possibilità di essere una benedizione per gli altri, un esempio, per incoraggiare gli altri. Pensate, questi discepoli, questi 7 fratelli in Cristo che sono là, una notte intera sul mare, una fatica grande, hanno messo in campo tutte le loro potenzialità, il loro sapere. Ma quando tirano sulle reti, scoprono che alla frustrazione si aggiunge anche la delusione. Sorelle, fratelli amati nel Signore, io voglio incoraggiare tutti stamattina a guardare a Gesù. Lui non ti deluderà mai e Lui non lascerà mai l'opera a metà nella tua vita. Egli si manifesta ancora. Sapete, è straordinaria quello che abbiamo letto. Gesù sapeva dove trovare Pietro, dove trovare questi discepoli, sapeva esattamente delle loro pensieri, delle loro scelte, delle loro azioni. E non dice basta. E sapete, stamattina se siamo qua nella casa del Signore, perché Lui non ha detto ancora e non dirà mai basta. Egli sulla croce ha aperto le braccia e stamattina quelle braccia sono ancora aperte. Sì, erano sprofondati nella tristezza, nell'infelicità. Ormai si trovavano alla fine di ogni speranza e con questo tentativo fallito avevano esaurito ogni loro risorsa. Abbattuti. Perché? Perché le cose non vanno. Io voglio dirvi che le cose vanno. A volte non vanno come vorremmo noi, ma le cose vanno. E se è vero che noi abbiamo affidato la nostra vita al Signore, dovremmo, senza meravigliarci, sapere bene, benissimo, che tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio. L'unica nostra preoccupazione non è discernere i tempi, i momenti, le azioni, perché e quant'altro. L'unica cosa di cui dobbiamo preoccuparci tutti i giorni è di amare Dio, perché se noi lo amiamo, tutto coopererà al nostro bene, perché è scritto. Forse Dio non verrà incontro ai nostri desideri, ma Dio adempirà sempre le sue promesse. Egli è fedele a quello che ha annunciato. Ed ecco che un mattino inatteso sta per sorgere. Sì, sono persuaso che né Pietro né gli altri discepoli avrebbero mai immaginato, avendo incontrato Gesù ormai qualche anno prima, di vivere una mattina presto come quella. Ormai sulla via di ritorno verso il porto, una barca vuota, dei cuori vuoti, delle mani vuote. Ma mentre il sole sorge, e benedetto sia il nome del Signore, perché il sole sorge, ed è scritto che la guarigione è sotto le sue ali. Io voglio chiedere con voi stamattina al Signore che Egli possa guarire ciascuno di noi nel nostro intimo. Quando l'animo incomincia nei sentimenti e poi nella vita di pensiero a elaborare risposte che non siamo chiamati a darci, il giusto per la sua fede vivrà. Non per le risposte, noi non siamo insieme stamattina per cercare delle risposte, per trovare delle risposte ai punti di domanda che inevitabilmente s'affacciano nella nostra vita. No, siamo qui insieme per realizzare che Gesù si manifesta ancora. Io voglio credere che stamattina tanti di noi siamo venuti nella casa del Signore perché ci aspettiamo che Egli si manifesti ancora di nuovo nella nostra vita, che Egli porti un po' più avanti il nostro cammino, che ci liberi dalle difficoltà, ci faccia capire la Sua volontà, perché noi non vogliamo rimanere fermi e non vogliamo farci fermare. Sì, Gesù è lì, nell'alba di questo giorno. Forse per la distanza, forse per la stanchezza, forse per l'incredulità, forse perché Gesù in qualche modo lo impedisce, questi discepoli non riconoscono Gesù. Eppure Gesù non lascia mai nelle difficoltà, mai. Coloro che hanno preso a sperare nel nome del Signore con tutto il cuore sanno bene che le difficoltà possono accadere, ma non ci troveremo mai più soli. C'è una domanda che Gesù rivolge. Ho detto, mentre meditavo stamattina la parola, che strane domande fa Gesù. Che approccio! Si vedono, ci sono 7 uomini su una barca che sta rientrando in porto e c'è una sagoma d'uomo sulla spiaggia. La voce può raggiungersi e può arrivare da un posto all'altro. E Gesù, guardate bene le parole, disse a questi uomini che rientravano: figliuoli, avete del pesce? Figliuoli, avete voi del pesce? Avete qualche pesce, figliuoli? Sembra che Gesù voglia mettere il dito nella piaga. Sapete, qualcuno ha detto che il medico per eccellenza nel curare non si ferma alla superficie, ma deve andare profondo, perché deve portare sanificazione a quella ferita, perché deve guarire. E Gesù sembra proprio che il suo esordio, la sua espressione iniziale voglia in qualche modo mettere in evidenza il fallimento della loro vita. Avete qualche pesce? Avete un pesce? Voi avete qualcosa? Hai qualcosa stamattina? Hai qualcosa che non puoi annoverare come la benedizione, la grazia di Dio nella tua vita? Hai qualcosa che ti appartiene, che è frutto del tuo fare, del tuo sapere? Hai qualcosa con te che puoi stamattina ardire e dire: è mio, l'ho fatto io? Che cos'è che abbiamo che non è un suo dono? Possiedi qualcosa? Avevano bisogno di essere incoraggiati? No. Avevano bisogno di guarire, di guarire. A volte vogliamo fare i cristiani pietosi e cerchiamo di voler addolcire. No, no, noi abbiamo bisogno di guarire. Signore, stamattina guarisci i nostri cuori. Fa che possiamo essere immuni da pensieri che non ti onorano, da parole che vengono contro la tua volontà e da azioni che non manifestano la nostra totale fede nel tuo nome. La logica vuole che ci comportiamo in un certo modo. Il sapere impone un comportamento, dobbiamo agire così. Le circostanze a volte ci stringono e ci costringono a prendere posizioni, a fare delle considerazioni, a dire delle cose. Io stamattina, proprio alla luce del testo del Vangelo che è davanti a noi, voglio gridare forte che soltanto la nostra consapevolezza della fragilità di cui siamo fatti ci dà la possibilità di andare avanti. Non sentirti forte, fratello, sorella, non sentirti forte. È scritto che quando sono debole sono forte. In realtà, se potremmo parafrasare, quando riconosco che sono debole, perché io sono sempre debole, ma a volte mi sento forte. No, se vogliamo vedere la mano di Dio, il nostro aiuto, dobbiamo manifestare consapevolezza della nostra natura. Sì, Diodati dirà nel questo testo che è tanto caro al mio cuore: non quando sono debole, ma nella versione di Diodati è scritto quando io sono debole, perché noi saremo sempre deboli, è Dio la nostra forza. Potete dire amen? È Dio la nostra forza, Lui è il nostro rifugio, da Lui dobbiamo attingere. Eh sì, noi non possiamo pensare di andare, di fare senza Gesù. Non otterremo mai niente. Vi ricordate le parole di Gesù? Un giorno egli ha detto: io sono la vite, voi siete i tralci. Noi siamo i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Attenti alla distrazione, attenti alla compagnia, attenti ai pensieri, alle parole e all'azione. È scritto che Maria e Giuseppe lasciarono Gerusalemme ed erano persuasi, erano convinti che Gesù fosse con loro. Ma Gesù non lo era. Gesù era rimasto a Gerusalemme, nel Tempio. Stamattina noi dobbiamo insieme realizzare che soltanto l'ubbidienza e la sottomissione a Dio reca l'abbondanza ed il successo. Sì. Gesù è là. Loro devono dire la verità. A volte ci viene duro dire la verità, perché a volte la verità ci viene contro, ci fa male. La verità diventa un macigno, ma loro dicono la verità e a quella verità Gesù parla loro. Egli disse: gettate la rete al lato destro della barca e ne troverete. Questo mare lo abbiamo setacciato tutto. I pesci sono spariti. Quando citavo che il giusto per fede vivrà, stavo anche ad indicare che noi non andiamo avanti per ragionamenti umani, neanche per idee buone, neanche per buoni propositi. Noi non andiamo avanti perché abbiamo servito il Signore negli ultimi 20 anni, 30 anni, 40 anni. Noi andiamo avanti per fede, non conoscendo il nostro domani, perché sappiamo che è fedele colui che ha detto: ecco, io sono con voi tutti i giorni. C'è l'ubbidienza che reca l'abbondanza, sì. L'ubbidienza porta un risultato immediato, lampante. Sottomettetevi sotto la potente mano di Dio. Che significa? Significa che siamo servi, non siamo padroni. In mezzo a noi c'è un solo padrone, si chiama Gesù. Noi siamo suoi servi e come servi non abbiamo volontà propria, ma abbiamo delegato al nostro padrone di dirigere i nostri giorni, la nostra vita. Noi possiamo dire amen stamattina. È fedele il tuo padrone. Puoi avere fiducia nel Signore. Sì, pastore, ma tu non sai quello che è accaduto. Non mi importa. Tu non sai quello che è accaduto a me. Ma insieme sappiamo qualcosa. Che Dio è fedele. Egli non torna indietro nelle promesse che ha manifestato. Il discepolo che Gesù amava, Giovanni, davanti a quella rete che non è in grado di tirare fuori dal mare perché è talmente pesante, piena di pesci, si ferma, riavvolge il nastro. È accaduto già un'altra volta, solo un'altra volta è accaduto questo. Quando Gesù era lì e lui nell'alzare gli occhi verso la spiaggia non può fare altro che dire: è il Signore. Che tu stamattina possa vedere il Signore nella tua vita. che possa vedere che Egli è là, proprio nel posto giusto, per venirci ad incoraggiare. Egli si manifesta di nuovo, perché Egli non vuole lasciare opere incompiute, Egli non lascia i feriti lungo il cammino. Egli è il buon samaritano che lascia la sua cavalcatura, si china fino a terra per raccogliere l'ultimo dei derelitti. Sì, per far sì che nessuno rimanga indietro. Giovanni manifesta davvero una buona memoria. Signore, dacci una buona memoria spirituale. Egli fa il collegamento e Pietro agisce stavolta. Egli realizza che il momento è speciale, lui può incontrare Gesù. E udendo le parole di Giovanni, senza pensarci una volta in più, sa che il suo unico desiderio è parlare a Gesù. Si tuffa a mare. Incomincia a nuotare, vuole raggiungere la riva, cerca un momento privato, arriva, lo vede da vicino. Oh, i discepoli erano là, in sette non furono in grado di tirare la rete, figuriamoci in sei, ma con tutta la rete continuano la loro navigazione fino alla riva. E c'è un incontro straordinario. Gesù li aspetta alla riva. E Gesù è là. E per i suoi discepoli, stanchi, delusi, avviliti, tristi, scoraggiati, affamati, lui ha qualcosa da dare, è già tutto pronto. Lì arriva, Gesù aveva preparato una colazione di comfort per questi discepoli. Che cosa ha preparato Gesù? C'è un punto di ristoro e lui stesso si fa servitore. Lui ha preparato il pane, i pesci, c'è il fuoco. Pietro aveva nuotato nelle acque, probabilmente i brividi del freddo. C'era un fuoco, c'era un tepore. C'era un momento nel quale lui potesse riprendersi del pesce arrostito, del pesce buono. C'era del pane caldo, dell'acqua dolce, dopo aver vissuto un'esperienza triste sul mare salato, un luogo di comfort preparato per sette uomini. C'era tutto, eppure Gesù chiede ancora. Prendete del pesce. Ma c'era già tutto. No. Vi ricordate di Gesù fuori al sepolcro? Padre, io ti ringrazio che tu mi esaudisci sempre. Gesù è là. Vi ricordate alla resurrezione le donne? Chi ci lo tolerà la pietra? Gesù era risorto. Ma egli non aveva avuto bisogno che qualcuno rotolasse la pietra. Egli era uscito senza l'apertura, ma quella pietra rotolata era per le donne. Ed è scritto che Pietro torna alla barca. Pietro deve realizzare il miracolo, perché è un miracolo stamattina che stiamo nella casa del Signore. Pietro deve realizzare il miracolo, tira fuori la rete stavolta. Stando a riva, questa operazione gli viene più facile. E siccome Gesù ha chiesto del pesce,
Lui apre questa rete e vuole prendere il pesce migliore, e nel fare questo conta. Questo da questa parte, non so se avete mai visto rassettare una rete con i pesci. Si mettono insieme in base alla qualità, alla grandezza, alla dimensione, all'uso che se ne farà. E Pietro distribuisce, alla fine conta. 154 grossi pesci. Pur non avendo bisogno di nulla, perché siamo noi ad avere bisogno di Gesù, Gesù chiede aiuto a Pietro, collaborazione. Voi potete stamattina con me realizzare l'imbarazzo dei discepoli su quella spiaggia? L'imbarazzo, ma anche l'imbarazzo di Pietro. Chissà quante parole, un fiume di parole. E lì ci sono gli altri, è limitato, ma c'è Gesù. Lo sai tu stamattina che Gesù è qui? E forse a causa dei pensieri, delle parole pronunciate, delle azioni fatte, forse anche tu con Pietro e con me ti senti in imbarazzo. Perché non siamo stati del tutto fedeli a colui che invece ha fatto tutto per noi. È scritto che nessuno osava domandargli chi fosse, perché tutti sapevano che era Gesù. Io stamattina ho concluso. Voglio portarvi con me su quella spiaggia. È la spiaggia del ristoro dell'anima. Non ci sono uomini capaci di fare questo, né discepoli, né apostoli, né pastori, né rabbini. Non ci sono persone che hanno la capacità di mettere a proprio agio l'uomo. Gesù lo fa. Egli ci mette a nostro agio, egli ha provveduto ogni cosa per noi stamattina. Noi abbiamo bisogno però di accettare dalle sue mani ciò che lui ha provveduto: del pane fresco, del pesce arrostito e dell'acqua. Sì, elementi semplici che permetteranno ai discepoli di tornare a Gerusalemme. La vita cristiana è la più bella vita che potevamo vivere se lasciamo che Egli continui a manifestarsi nella nostra vita. Nella parola di Dio leggiamo che in alcune circostanze Egli quivi non fece nessun prodigio, nessun'opera miracolosa a causa della loro incredulità. Credi tu stamattina che Dio ha stabilito un luogo stamane dove ha preparato Lui ogni cosa perché ognuno di noi riprenda forza, che affronti i giorni, la settimana che è davanti a noi con una nuova visione. Signore, io ho perso il controllo, ma tu hai tutto sotto controllo. Tutto! Mi rimetto alla tua volontà, mi affido a te. Ti do la lode, Signore, perché so che tu stai operando per me. Tu sei dalla mia parte. Tu stai operando per il mio bene. L'ho vista così, una muta lezione d'amore su quella spiaggia. Due volte Gesù ha parlato e due volte come un fendente quella parola ha penetrato il cuore. Stamattina possa lo Spirito Santo agire così in ognuno di noi. Mentre chiniamo il capo davanti al Signore che è qui.